Buongiorno a chi in ascolto, bentrovati da Francesco De Leo e Lorenzo Bruschi in regia. Sabato 7 dicembre 2024, come sempre a quest'ora i fatti del giorno attraverso i media internazionali. Con noi Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
Partiamo dal Financial Times, come sempre. L'economia statunitense ha aggiunto 227.000 posti di lavoro a novembre. L'aumento del tasso di disoccupazione rafforza l'ipotesi di un taglio dei tassi della Federal Reserve questo mese. Scrive Colby Smith sul quotidiano della City. È un netto rimbalzo dopo che il totale del mese precedente era stato trascinato al ribasso dagli uragani e dallo sciopero della Boeing. Il dato di ieri, pubblicato dal Bureau of Labor Statistics, ha battuto le previsioni di 200.000 degli economisti intervistati da Reuters. Il tasso di disoccupazione è salito di 0,1 punti percentuali al 4,2%. Il rapporto sui posti di lavoro è uno degli ultimi dati importanti rilasciati prima della riunione della Federal Reserve del 17-18 dicembre, durante il quale si deciderà se procedere con il terzo taglio consecutivo dei tassi di interesse. Sebbene i dati di venerdì abbiano battuto le previsioni, gli analisti hanno affermato che non sono stati sufficientemente forti da minare l'ipotesi di un'ultima riduzione dei tassi quest'anno. Segnalo sempre sul Financial Times un interessante editoriale a firma Victor Cha: la tenuta della democrazia sudcoreana resta in dubbio, come finirà è incerto, ma lo scenario da incubo sarebbe un ritorno dei militari nelle strade. Si occupa di Ucraina un editoriale del China Daily. Dopo 1.000 giorni, dove si dirige la crisi ucraina? Dopo la vittoria di Trump alle elezioni presidenziali statunitensi, si è verificato un notevole cambiamento nell'atteggiamento del presidente Putin e del presidente Zelensky verso la fine del conflitto. Putin sta forse aspettando l'insediamento della nuova amministrazione statunitense? Pensa che possa creare un'opportunità per i colloqui per il cessate il fuoco. E per questo motivo la Russia, scrive China Daily, ha perseguito un approccio più metodico ai colloqui di pace, scegliendo di non affrettare azioni o decisioni affrettate. Zelensky, d'altro canto, sembra frustrato e consapevole che Trump probabilmente cercherà di porre fine al conflitto, spingere l'Ucraina a tornare al tavolo dei negoziati. Cosa ancora più importante, Trump potrebbe addirittura bloccare ulteriori aiuti economici e militari all'Ucraina, e senza il sostegno degli Stati Uniti l'Ucraina non può continuare a combattere. Si occupa di Trump, Times of India, nella sua apertura. Una corte d'appello statunitense ha confermato la legge che impone a TikTok di separarsi dalla sua società madre cinese ByteDance o di affrontare il divieto. TikTok intende appellarsi alla Corte Suprema. Il presidente eletto Trump, che in precedenza si era espresso a favore di un divieto, ora punta a salvare TikTok, rendendo più complessa la situazione. ByteDance si oppone alla vendita di TikTok e una vendita senza il suo algoritmo principale, scrive Times of India, è improbabile. La TASS, la Russia è aperta a un dialogo onesto con gli Stati Uniti, ma non sa se Trump coglierà l'occasione. Il viceministro degli esteri Sergei Ryabkov ha sottolineato che, gettando ombre sull'attuale amministrazione statunitense, Trump e il suo campo inviano segnali contrastanti, aderendo ai principi di America First e pace attraverso la forza. Le Monde, l'Unione Europea e il Mercosur annunciano un accordo di libero scambio, una battuta d'arresto per la Francia. Dopo 25 anni di negoziati, la Commissione Europea e 5 nazioni sudamericane hanno concordato un testo che faciliterà i loro scambi commerciali. L'accordo, scrive Le Monde, deve essere ancora approvato dagli Stati membri del Parlamento Europeo. La Francia, che si oppone al trattato, sta organizzando una resistenza. Il Guardian, il presidente sudcoreano, si scusa per il tentativo di legge marziale mentre si profila il voto di impeachment. Yoon Suk-yeol dice alla nazione che affronterà le conseguenze legali e non cercherà di imporre la legge marziale per una seconda volta. E il paese, la Corte Costituzionale rumena annulla il primo turno delle elezioni presidenziali dopo aver rilevato un'offensiva di attacchi ibridi russi. Il secondo turno era previsto per domenica tra il candidato di estrema destra Kalin Georgescu e la candidata europeista Elena Lasconi. Per il candidato, tra virgolette, putiniano, si tratterebbe di un golpe. Esclusiva di Times of Israel, gli assistenti di Trump hanno chiesto al Qatar di richiamare i capi di Hamas estromessi, lo ricorderete, nel tentativo di rilanciare i colloqui sugli ostaggi. Le nostre fonti, scrive Times of Israel, dicono che dopo che Biden ha chiesto l'espulsione dei leader del terrorismo, il team del presidente eletto ha invece sollecitato un'inversione di rotta, proprio ritenendo la mediazione credito a fondamentale per ottenere un accordo prima del 20 gennaio. In ultimo, Tehran Times, colloqui ad alto livello a Baghdad sulla crisi siriana, Iran, Iraq e Siria discutono dell'aumento del terrorismo, mentre Tahrir al-Sham continua a fare progressi. Gian Piero e i media statunitensi.
Sì, l'attenzione della stampa USA è oggi puntata su Parigi, dove il presidente eletto Donald Trump partecipa con altri 40 leader mondiali alla riapertura di Notre Dame dopo l'incendio del 2019. Il presidente francese Emmanuel Macron mette fra parentesi la crisi di governo per presiedere la cerimonia e per ricevere prima all'Eliseo, fra gli altri, Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si fanno ipotesi sui media USA su un possibile incontro a tre o su un bilaterale Trump-Zelensky, però non ve ne sono conferme né dall'Eliseo né dalla campagna di Trump. Contemporaneamente, parallelamente, in una nota al Congresso, il presidente in esercizio Joe Biden, che è in missione in Africa, ricorda che circa 80.000 militari statunitensi sono schierati sui territori degli stati europei membri della NATO. Una presenza, dice la nota della Casa Bianca, volta anche a scoraggiare ulteriori aggressioni militari russe dopo l'invasione dell'Ucraina. Appare un monito a Trump a non prendere decisioni che riducano l'impatto e la presenza americana in Europa in funzione anche della crisi appunto in Ucraina. In attesa delle notizie che arriveranno da Parigi, fanno molto rumore sui media USA le decisioni di una corte d'appello federale, che tu hai già ricordato, Francesco, attraverso Times of India, che ha ieri respinto la richiesta di TikTok di bloccare la possibilità che il social venga a fine anno, anzi a inizio 2025, bandito dagli Stati Uniti se la proprietà cinese non lo venderà. Il New York Times parla di una sonora sconfitta nella battaglia di TikTok per sopravvivere negli Stati Uniti, e la vicenda viene letta con molto rilievo in connessione appunto a quanto è avvenuto e sta avvenendo in Romania, dove la Corte Suprema ha annullato le elezioni presidenziali già svoltesi e che di cui domani doveva esserci il ballottaggio per interferenze, in particolare via TikTok, di un paese terzo, la Russia. L'Associated Press sottolinea come il verdetto della Corte d'Appello sia stato unanime. Il Washington Post dice che TikTok è più vicino a sparire dagli Stati Uniti, ma c'è molta incertezza su quello che sarà l'atteggiamento dell'amministrazione Trump in questa vicenda, perché Trump e il suo sodale Elon Musk si presentano come campioni della libertà di espressione contro la censura che secondo loro sarebbe rappresentata da quanti contrastano bufale e fake news. C'è poi l'Associated Press che riferisce della riduzione di pena del primo dei facinorosi del 6 gennaio 2021, condannati per avere dato l'assalto al Campidoglio per indurre il Congresso a rovesciare l'esito del voto, e che ora possono beneficiare di una sentenza della Corte Suprema che ha alleggerito i capi d'accusa a loro carico. Guy Raffit, questo è il nome del facinoroso, che ieri si è rivolto in modo ingiurioso ai suoi giudici, dovrà ora scontare una pena di 7 anni, ma certo Raffit e altri centinaia di condannati stanno aspettando il perdono loro promesso in campagna elettorale da Trump. Concludo suggerendo di ascoltare o di ascoltare estratti di una intervista alla Fox di Melania Trump, la First Lady, la prossima First Lady, che lancia in politico suo figlio Barron. È un adolescente, ha poco più di 18 anni, ma secondo Melania è stato lui uno degli artefici della vittoria del marito il 5 novembre, creando una connessione tra Trump e i giovani. E con questo ti restituisco la linea.
Grazie Gian Piero, buon weekend, lo ritroveremo martedì alle 7.10. Una notizia che arriva dagli Stati Uniti: i cittadini statunitensi in Siria devono lasciare immediatamente il paese fin quando sono ancora disponibili opzioni di voli commerciali. È la raccomandazione del Dipartimento di Stato. La situazione della sicurezza continua ad essere instabile e imprevedibile, con scontri attivi tra gruppi armati in tutto il paese. Il Dipartimento esorta dunque i cittadini americani a lasciare la Siria ora, affermato il Ministero in un'allerta pubblicato sui suoi social media. Noi di Siria parliamo oggi con Claudio Bertolotti, che è direttore di Start Inside e ricercatore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Bentornato a Radio Radicale, Claudio.
Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Oggi il Financial Times, nella rubrica Person in the News, si occupa di Abu Muhammad al-Jolani, leader dei ribelli siriani che spera di rovesciare Assad. L'offensiva in corso, scrive il quotidiano londinese, da parte del suo gruppo islamista potrebbe segnare un punto di svolta nella sanguinosa guerra civile che dura da 13 anni. Di chi parliamo, Claudio? Poi ci dici anche la situazione sul terreno e cosa possiamo aspettarci nelle prossime ore.
Sì, Abu Muhammad al-Jolani, il cui vero nome in realtà è Ahmed al-Shara, è il leader di un gruppo particolare, l'Hayat Tahrir al-Sham, noto come HTS, che di fatto è un gruppo armato attivo nella guerra civile siriana fin dall'inizio e tuttora è designato dagli Stati Uniti come organizzazione terroristica. Originariamente il gruppo e al-Jolani stesso erano affiliati ad Al-Qaeda, e lui stesso era il capo di Jabhat al-Nusra, cioè la succursale di Al-Qaeda in Siria. E Jolani ha iniziato la sua attività, la sua carriera come jihadista radicale, come inviato in Siria nel 2011, quindi all'inizio dei primi disordini che poi avrebbero aperto la guerra civile, con i fondi e con il sostegno di Abu Bakr al-Baghdadi, colui che fu il capo, leader dell'ISIS e poi dello Stato Islamico, con l'obiettivo di stabilire di fatto una filiale siriana del network qaedista e da lì dare il via alla conquista del paese. Nel corso degli anni al-Jolani ha trasformato la propria immagine e la propria strategia, lo abbiamo visto, è sufficiente guardare le fotografie del prima e del dopo. In un primo momento ha annunciato la separazione formale da Al-Qaeda, quindi di fatto svincolandosi da quel pesante fardello che è il gruppo Stato, il principale gruppo terrorista a livello globale, per poi concentrarsi principalmente sul rovesciamento del regime di Bashar al-Assad, quindi presentandosi come gruppo di opposizione armata al fine di ottenere l'obiettivo di un controllo di aree chiave come la provincia di Idlib. Questa rottura con Al-Qaeda è stata ampiamente letta come una mossa tattica e come tale ritengo che debba essere considerata, perché l'obiettivo di al-Jolani è quello di evitare gli attacchi da parte della comunità internazionale diretti contro le formazioni jihadiste transnazionali. Parallelamente Jolani, lo dicevamo, ha cambiato anche fisicamente aspetto, oltre ad aver cambiato anche una propria retorica, una propria narrazione. Quindi dall'utilizzo della mimetica è passato a indossare giacca e camicia in stile occidentale, presentandosi poi come un rivoluzionario siriano moderno impegnato in una lotta contro il regime di Damasco anziché a una guerra globale contro l'Occidente. Ma in realtà non è così. Cioè le sue origini difficilmente possono essere escluse da un'analisi di quello che è il suo profilo e anche i suoi stretti legami con quello che fu lo Stato Islamico di Siria e Iraq, quindi l'ISIS, e Al-Qaeda in Siria e Iraq. Quindi di fatto oggi si presenta come il liberatore della Siria, proponendo l'HTS come forza locale impegnata a garantire la sicurezza, con la promessa di amministrare in maniera equa, giusta, milioni di persone sotto il suo controllo, lasciando la libertà anche alle altre comunità. È estremamente dubbio che questo possa effettivamente avvenire, lo scopriremo verosimilmente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, guardando anche a quella che è la situazione sul campo. Quindi vado a rispondere qui alla seconda domanda, perché al-Jolani oggi sta guidando una rivoluzione sul campo, una vera e propria offensiva sostenuta, finanziata e anche pubblicamente dalla Turchia di Erdogan, dove i ribelli siriani stanno avanzando con l'obiettivo di conquistare Damasco e intanto assediano Homs dopo aver conquistato Hama, che è lo snodo strategico verso il Mediterraneo ed è la vera, forse ultima, roccaforte del regime. Allora, oggi a Doha è previsto un incontro fra Russia, Turchia e Iran per negoziare una possibile transizione politica che escluda Assad, e al tempo stesso le stesse forze russe e iraniane o fili iraniani sembrano invece ritirarsi dal campo di battaglia, a fronte di una Russia sempre più indebolita, impegnata nella guerra in Ucraina, non più proattiva, e dove migliaia e migliaia di sfollati di fatto vanno a spingere anche verso una già situazione critica nella stessa capitale Damasco. In tale contesto Jolani rivendica il diritto di usare ogni mezzo contro il regime, quindi una minaccia esplicita a un'azione pesante, anche punitiva, nei confronti di chi non si dovesse arrendere, però al tempo stesso, come dicevamo prima, promette di non perseguitare le minoranze. Difficile crederlo, lo vedremo, verosimilmente il suo obiettivo sarà quello di farsi ben accettare dalla comunità internazionale. Se guardiamo la Turchia, vediamo un felice Erdogan che annuncia apertamente Damasco come prossimo obiettivo, mentre l'Iran, la Siria e l'Iraq si dichiarano uniti nella lotta al terrorismo. Di fatto il paese è spaccato, non è spaccato in due, è spaccato in mille in più settori, con più spinte, con più obiettivi, ed è difficile valutare una tenuta del regime. Di fatto stiamo assistendo a uno scenario quasi come quello afghano, dove progressivamente collassano le periferie per avvicinarsi verso il centro, che a un certo punto potrebbe non solo collassare ma liquefarsi, scomparire come leva al sole.
Claudio, abbiamo ancora due minuti scarsi, c'è una notizia che ha pubblicato un'oretta fa il New York Times, che adesso è riportata su tutti i quotidiani principali del Medio Oriente, cioè che l'Iran inizia ad evacuare funzionari e personale militare dalla Siria. Il ritiro di uno dei principali sostenitori, scrive il New York Times, del presidente Bashar al-Assad avviene nel contesto di una nuova offensiva dei ribelli. Che notizia è?
Questa è una notizia che troviamo confermata sui vari social, ma ed è anche verosimile. Non abbiamo una conferma ufficiale, e altamente probabile, si ricollega a quello che dicevo prima, cioè il rischio che tutti gli attori a sostegno di Bashar al-Assad abbandonino la Siria e di fatto condannino la Siria stessa a un collasso del proprio Stato. L'Iran è estremamente preoccupato. Io credo che gli accordi di oggi di Doha potrebbero consolidarsi attorno a un'idea o una progettualità iraniana che vedrebbe il mantenimento di un controllo di un'area di transito verso il Libano a fronte di una non ingerenza in quella che è l'offensiva di al-Jolani e di tutti gli altri gruppi, e questo con l'obiettivo di mantenere il contatto con Hezbollah, perché venuto meno quello l'Iran vedrebbe perso di fatto qualsiasi possibilità di poter continuare a sostenere Hezbollah, e di fatto perderebbe il suo contributo in una lotta eventuale ulteriore futura prolungata contro Israele, il quale a sua volta è altamente preoccupato per la situazione che si sta verificando sul campo, perché Israele ha sempre guardato con favore ad un Assad indebolito, ma guarda con grande preoccupazione a un gruppo terroristico guidato da un soggetto che si chiama al-Jolani, che richiama al Golan siriano occupato da Israele, e Israele è sempre stato uno degli obiettivi di al-Jolani. Vedremo, la situazione è in divenire, ma certamente preoccupante.
Davvero grazie a Claudio Bertolotti, che è direttore di Star Inside, ricercatore dell'ISPI. Grazie, buon weekend, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere come sempre.
Grazie Francesco e grazie a tutti gli ascoltatori.
A conferma di quanto diceva Claudio Bertolotti, il titolo dell'editoriale di apertura di oggi del Jerusalem Post, il rovesciamento del regime di Assad in Siria, potrebbe essere una cattiva notizia per Israele. Un regime siriano indebolito sotto Assad, quindi è nell'interesse di Israele, ma ecco il problema: Israele vorrebbe vedere Assad indebolito, ma non troppo e non rovesciato. Una notizia dell'ultima ora ci arriva dall'esercito israeliano: intercettato un missile che era stato lanciato dallo Yemen. Abbiamo terminato. Grazie a Lorenzo Bruschi in regia, la linea torna a Cristiana Pugliese.